amici ascoltatori, durante le feste natalizie godiamo momenti di gioia e di pace. Il fatto rimane però che la maggioranza dei popoli del mondo soffrono con fame, incertezza e guerre. Come si spiega allora il messaggio degli angeli quando nacque Gesù? Pace in terra, benevolenza verso gli uomini? La risposta a queste ed altre domande vi saranno spiegate da Franco ed Ernesto secondo la loro comprensione delle profezie bibliche, con uno spirito di tolleranza e buona volontà verso tutti. Questi programmi sono presentati dalla Don Bible Students Association, in cooperazione con gli amici di Franco ed Ernesto, sparsi in tutto il mondo. Ed ecco a voi, Ernesto.
Grazie, Giulio. Come principio alla nostra discussione, Franco, voglio leggere il libro del profeta Isaia, capitolo 9, versetti 5 e 6.
Questa è una profezia della nascita di Gesù, non è vero?
Sì, ed è mio parere che dovrebbe essere di interesse ai cristiani non solo nel Natale, ma durante tutto l'anno. Ad ogni modo, leggerò i due versetti, e dopo voglio farti alcune domande. Ecco, la Bibbia dice così: perciocché il fanciullo ci è nato, il figliolo ci è stato dato, e l'impero è stato posto sopra le sue spalle, e il suo nome sarà chiamato l'Ammirabile, il Consigliere, l'Iddio Forte, il Padre dell'Eternità, il Principe della Pace. Vi sarà senza fine accrescimento d'imperio, e di pace sopra il trono di Davide, e sopra il suo regno, per stabilirlo e per fermarlo in giudizio e in giustizia da ora fino in eterno. Lo zelo del Signore degli eserciti farà questo.
Questa, Ernesto, sembra chiaramente essere una promessa della nascita di Gesù.
Sì, ma quando diamo uno sguardo intorno a noi nel mondo, è molto difficile trovare l'accrescimento del suo governo di pace, come era indicato in questa profezia. Io voglio ancora credere che Gesù è il principe della pace, ma vorrei sapere perché egli non è ancora divenuto il vero rettore del mondo.
Da un punto di vista, Ernesto, la risposta alla tua domanda si trova nella parola tempo. Le sacre scritture chiaramente rivelano che il Creatore ha un tempo prefisso determinato per tutti i suoi proponimenti. 4.000 anni passarono dalla creazione da Adamo alla nascita del Redentore. Perché? Perché Dio aveva un tempo prefisso nel suo piano per questo grande evento.
Sarebbe la tua veduta, quindi, che il tempo determinato da Dio per Gesù di divenire il principe della pace di tutto il mondo non è ancora arrivato?
Questo è quello che la Sacra Bibbia chiaramente insegna, e puoi starne sicuro, Ernesto, che i tempi determinati da Dio sono esatti.
Considerando tutto l'universo, questo non lo dubito, ma dimmi, Franco, la Bibbia dice che al tempo determinato da Dio Gesù morì per i peccatori? Ma hai mai tu pensato che sin da allora solo una piccola porzione dell'umanità ha avuto l'opportunità di saperlo e conoscerlo?
Sì, Ernesto, qui è dove la questione del tempo ritorna a galla. In 1 Timoteo 2,6 San Paolo ci parla dell'opera redentrice di Gesù e ci assicura che sarà fatta nota a tutti, al proprio tempo. Quando quel proprio tempo verrà, allora la conoscenza di Cristo coprirà tutta la terra, come le acque coprono il mare. Sarà allora impossibile per alcuno non sapere questo, come lo sarebbe cadere nel mare e non bagnarsi.
Ma nel frattempo, milioni di persone sono morti in ignoranza dell'unico nome per quale ci conviene essere salvate, non ti sembra?
Giusto. In 1 Timoteo 2,4 San Paolo ci spiega che il volere di Dio che tutti siano salvati dalla morte e vengono dalla conoscenza della verità. Questa conoscenza può essere effettiva solo mediante un risveglio dal sonno di morte. Ed è il volere di Dio che tutti devono essere risvegliati affinché tutti abbiano un'opportunità di venire a conoscenza della verità. Così abbiamo la certezza che il divino proponimento per l'uomo sarà adempiuto quando sarà giunto il proprio tempo. Quando realizziamo questo, il messaggio angelico alla nascita di Gesù è pieno di significato per noi oggi, per come lo è stato nel passato.
Hai molta ragione. Tuttavia, Franco, ti vorrei fare alcune domande su questa profezia del profeta Isaia. Dunque, nel profetizzare la nascita di Gesù, il profeta aggiunse che l'imperio o governo sarà posto sopra le sue spalle. Cosa può questo significare?
Questo significa che il successo del regno di Cristo non dipenderà dagli sforzi dell'uomo. Cristo prenderà la responsabilità per l'adempimento di tutte le cose meravigliose che i profeti hanno predetto intorno al suo regno.
Ma Franco, Gesù fu preso dai sacerdoti, ossia dai loro servi, e crocifisso, come sappiamo, dai romani. E fino ad oggi non vi è alcuna evidenza che il suo governo di pace controllerà mai gli affari degli uomini. Non vi è alcuna difficoltà a credere che Gesù nacque proprio come la profezia dice, ma sembra che là tutto finisce. Comprende cosa intendo dire?
Sì, Ernesto, comprendo. E la difficoltà sarebbe reale se non si prendesse in considerazione il tempo determinato da Dio. Ma mentre la profezia descrive la nascita di Gesù e molte delle cose meravigliose che egli farà, essa però non dice che tutto sarà fatto in una volta. L'adempimento dell'intera profezia copre un periodo di quasi 3000 anni, 19 secoli dei quali sono passati, e gli altri 1000 anni che stanno per incominciare sarà grande quando il regno di Cristo sarà stabilito sulla terra e s'accrescerà fin tanto che riempirà e controllerà tutto il mondo.
Ma perché tutto questo tempo? Senza dubbio vi deve essere stata una buona ragione, non è vero?
Sì, ed è una buona ragione. Le sacre scritture indicano che il proponimento di Dio di scegliere d'infra l'umanità alcuni cristiani per regnare con Cristo quando il suo regno sarà stabilito. Questa parte di tempo del divino programma è stato assegnato a tale scopo e deve durare dalla prima fino alla seconda venuta di Cristo. I segni adesso indicano che questa opera è quasi completa e quindi possiamo aspettarci fra breve il ritorno di Cristo per prendere le redini del governo di tutta la terra e spandere sui popoli tutte le meravigliose benedizioni di vita, pace e felicità che i profeti di Dio hanno profetizzato.
Sarà in quel tempo quando l'umanità in generale conoscerà che Gesù è l'ammirabile, il consigliere, l'Iddio forte, il padre dell'eternità e il principe della pace, proprio come i profeti hanno predetto?
Senz'altro. Eventualmente l'umanità di comune accordo gli attribuirà il titolo di ammirabile.
Vi sono state alcune persone ammirabili nella storia, penso che tu sia d'accordo. In qual modo Cristo sarà più ammirabile di tutti costoro?
In molti modi, Ernesto, il principale dei quali è il fatto che egli morì per i suoi sudditi. Come sai, i più famosi re, imperatori e dittatori del mondo si sono fatti grandi e potenti mediante la loro abilità di indurre i loro sudditi a morire per loro. Ma al contrario di costoro, Gesù invece morì per i suoi sudditi. E così apparse la via, o per meglio dire, aperse la via per la loro eterna felicità.
Questa veramente è una cosa ammirabile. Ma cosa significa il titolo di consigliere quando è applicato a Gesù?
Esso significa colui che dà consigli.
Ah, il mondo per certo ha bisogno di buoni consigli.
E Gesù sarà abile a darli. I suoi consigli non saranno basati sull'egoismo. E neppure dipenderanno dalle apparenze esteriori. Essi non allontaneranno gli uomini dal Signore e dalla giustizia, anzi li metteranno in armonia col Creatore, affinché chiunque li segue sarà alla fine riconciliato con Dio ed otterrà la vita eterna.
Franco, un altro titolo dato a Gesù in questa profezia è l'Iddio forte. Significa questo che Gesù, il figlio di Dio, è simile al Padre?
No, Ernesto, Gesù è un essere potente, il quale Geova, il Creatore e Padre Celeste, ha ordinato agli uomini e agli angeli di adorare. Ma egli non è l'onnipotente Dio. Durante i 1000 anni del regno, Cristo sarà il mediatore fra Dio e gli uomini, e per l'umanità egli sarà un forte Dio, un Dio abile a salvarla dal peccato e dalla morte, a spandere pace e felicità su tutti gli abitanti della terra.
Veramente Gesù è un ammirabile e meraviglioso Salvatore. Gli è dato anche il titolo di Principe della Pace. Questo, suppongo, significa che Gesù attualmente stabilirà fra le nazioni una pace universale ed eterna, non ti sembra?
Sì, Ernesto. Quello sarà il tempo quando, sotto l'amministrazione del Regno di Cristo, le nazioni dalle loro spade ne faranno zappe e dalle loro lance falci, quando una nazione non alzerà più la spada contro un'altra e non impareranno più la guerra. Il regno del Principe della Pace porterà una pace universale, più reale, che la semplice abolizione delle armi delle nazioni della terra. Vi sarà pace fra le nazioni, pace nella città, pace nelle famiglie e pace nel cuore degli uomini.
E questo è quello che gli angeli intendevano dire quando cantarono: pace in terra, benevolenza verso gli uomini.
Precisamente, il volere di Dio verso gli uomini manifestato nel dono del suo diletto figliolo per essere il Redentore dell'uomo sarà la base di tutte le cose meravigliose che il regno di Cristo offrirà al mondo peccatore e morente. Ed ecco ora l'amico Giulio che concluderà il programma.
Grazie Franco per le tue elucidazioni ed affermazioni. Ora questo meraviglioso tema è più trattato a lungo nel nostro librettino intitolato Dio e la ragione. Vi sarà spedito Franco di Porto. Arrivederci alla prossima settimana, stesso giorno ed ora, e Dio vi benedica.